Ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia in blu per questo nuovo appuntamento con 20 minuti da Leone. In questo programma, dove vengono intervistate alcune personalità del territorio diocesano, abbiamo parlato varie volte di politica, economia, cultura. Oggi cambiamo ancora argomento perché parliamo di cani. Il tema so che interessa molti di voi proprietari, me compreso, per le possibili problematiche che si riscontrano ogni giorno quando si va a passeggio o quando si incontrano altri animali, ma anche chi non ne possiede alcuno. Il Comune di Senigallia ha recentemente concluso l'edizione 2024 del percorso formativo per i proprietari di cani, dove si imparano le prime regole per poter gestire correttamente un cane. In primo luogo quella di non maltrattarlo e di non arrecare ovviamente danni a sé o agli altri. Nel 2023 sono state registrate meno di 300 segnalazioni di aggressioni da parte di cani in tutta Italia verso persone o altri cani, secondo alcuni dati diffusi da Repubblica. E allora abbiamo pensato che l'ospite di oggi dovesse essere un'esperta del settore. Per cui abbiamo chiamato Gabria Pierfederici, addestratrice cinofila ENCI e istruttrice per cani da soccorso in superficie, attività che svolge per il nucleo di volontari di protezione civile Falchi della Rovere di Senigallia. Le parliamo per prima di queste attività e poi cerchiamo di capire quali problematiche si riscontrano più spesso nella gestione di un cane nella vita di tutti i giorni.
La parte di istruttore di ricerca è una cosa particolare che riguarda cani da soccorso che lavorano in protezione civile, che vengono chiamati nel momento in cui ci sono delle situazioni di scomparsi in territori magari impervi oppure se ci sono delle catastrofi, se ci sono dei terremoti, dei crolli, qualcosa che bisogna avere il cane insomma addestrato, non si può andare a improvvisare.
Certo, tu hai quindi questa abilitazione e dei cani addestrati a riguardo.
Sì, esatto, io ho il pastore belga Malinois che è operativa in superficie e a giugno proveremo a fare l'esame per brevettarci in macerie. Allora, i cani da soccorso, la maggior parte sono, ad oggi, sono state scelte, se vogliamo, delle razze più idonee. Prima si andava col cane di casa e si provava, c'erano dei buoni risultati, ma ovviamente rimanevano buoni. Adesso si cerca di prendere delle razze che possano rispondere bene a questi tipi di interventi, e sono il Malinois, il Border Collie, il pastore tedesco, insomma ci sono determinati cani che sono il Golden Retriever, tutte linee da lavoro che sicuramente riescono a portare a casa il risultato, insomma, se serve.
Tu hai operato in contesti, ecco, di disastri, quindi naturali, come possono essere i terremoti?
Terremoti sì, quello di Norcia. C'è stata una situazione qualche anno fa in cui purtroppo abbiamo trovato il disperso, però era troppo tardi.
Nella tua attività di addestratrice, insomma, ecco, quante persone segui, quante persone e quanti cani, quindi coppie a sei zampe?
In generale una decina, più o meno una decina di cani in questo momento.
Ma a te si rivolgono che tipologia di persone, con che tipologia di cane, con che tipologia di problema?
Un po' tutti, partendo dal cucciolo che deve essere educato a quello che magari non ha fatto niente per i primi due anni e adesso hanno voglia di farci qualcosa, oppure cani che hanno delle problematiche, magari iniziano a essere un po' più prepotenti in casa o fuori in passeggiata, cani che hanno morso, cani morsicatori, un po' tutti, c'è un'educazione e una rieducazione.
In generale, quali sono le problematiche che si riscontrano maggiormente?
Allora, le problematiche sono sempre, la maggior parte delle volte, è di gestione da parte del proprietario. Poi ovviamente dipende anche dalla razza, perché ci sono tante razze oggi che sono abbastanza toste e comunque che hanno la loro memoria appunto di razza che non permette più di tanto di lavorarci, o comunque bisogna accettare anche un po' quella che è la loro natura.
Cioè, secondo te alcuni dei problemi possono derivare dalle persone che non sanno gestire questi cani?
Esatto, la maggior parte dei problemi arriva da una cattiva gestione anche in casa o fuori. Poi dopo ovviamente c'è quella percentuale di cane con un carattere particolare, ma ripeto, quella è anche un problema di tipologia di razza, perché non so, ho avuto un mastino tibetano che è un cane che più o meno fa 60 kg. Ed è un cane che di solito sta in Tibet nei monasteri ed è completamente libero e deve fare la guardia a tutti i costi, quindi sono cani molto rustici, molto primitivi, che ancora non c'è stata abbastanza manipolazione anche da parte dell'uomo, non c'è stata una grandissima selezione, per cui con quelli non è che possiamo fare dei miracoli, al massimo si può riuscire a gestire bene il cane.
Ok, e per quanto riguarda le razze, possiamo dire se ci sono delle razze che sono più o meno difficoltose, problematiche da gestire, come quella che hai appena citato, oppure se questa storia delle razze incide fino a un certo punto?
No, ci sono delle razze che comunque pretendono già una formazione o una esperienza da parte del proprietario. Se è il primo cane ti prendi, ecco, un mastino tibetano, ti prendi anche quello che ho io, un malinois o un lupo cecoslovacco, comunque all'inizio la patisci
significa, diciamo, in qualche modo ti rimane un pochino difficile da gestire, quindi sei tu il problema, nel senso che non sai dove sbattere la testa.
Anche perché comunque sono dei cani, allora, la maggior parte sono dei cani da lavoro, quindi devono fare qualcosa tutti i giorni, devono essere impiegati in qualche disciplina o esercizio, per cui non è fattibile prendere un cane del genere e tenerlo dentro casa magari per 12 ore che stai al lavoro e poi pretendi che quando torni è tutto tranquillo. Cioè c'è proprio una gestione diversa se prendi il cagnolino. Allora, a parte che indipendentemente dalla razza il cane non può essere lasciato sempre da solo e poi quando arrivi fai la passeggiata e finisce lì. Ci deve essere comunque un'attenzione e un rapporto che si deve creare col padrone, che deve essere esclusivo, quindi un tot di tempo al giorno gli si deve dedicare.
Una domanda adesso stupida, perdonami se ti interrompo, puoi fare un elenco anche sommario, insomma, ecco, delle principali razze che davvero effettivamente richiedono più attenzione nella gestione e di quelle invece che sono un pochino più considerate tranquille, poi magari al di là del singolo caso, singolo carattere che può essere problematico?
Ma guarda, allora, considerate tranquille sono relative, nel senso che ci può essere il Golden Retriever che può essere più gestibile rispetto ad altri, ma comunque nel numero ci può essere anche quello che magari ti può dare dei problemi, insomma.
Certo, però mi chiedevo se appunto potevi fare un elenco di alcune razze che sono più difficili da gestire, mettiamola così, per una persona magari alle prime armi. Quali razze non consiglieresti ad una persona alle prime armi?
Allora, non consiglierei sicuramente un Malinois, un cecoslovacco, i maremmani o tutti i vari tipi di cani da guardiania, perché comunque hanno una determinata tipologia di comportamento e se non si conosce si rischia anche di arrivare a degli scontri, magari anche semplicemente un tipo di ostilità che può crearsi anche con il proprietario stesso, tra cane e proprietario.
Ostilità, cioè nel senso che può anche aggredire il proprietario?
Sì, esatto, se non vengono capiti, se non hanno subito qualcuno che li indirizza, ci vuole una gestione forte, ci vuole una gestione di qualcuno che capisca anche i segnali che dà il cane, perché ogni razza comunque, allora, i segnali calmanti o i segnali di stress che danno i cani sono abbastanza generici, poi dopo ovviamente dipende da cane a cane, quello lo capisci nel momento in cui lo vivi e poi prendi un attimo confidenza col cane proprio, però in generale i segnali calmanti ci sono, molto spesso i proprietari non li conoscono, quindi che ne so, mi viene in mente lo sbadiglio, oppure il cane che si gira quando incontra una persona o incontra altri cani, si gira di spalle, quello è proprio un chiudere la comunicazione. Quindi se poi qualcuno non lo capisce e forza questa cosa, potrebbe esserci, non dico il morso per ammazzare, però comunque c'è qualcosa che fa il cane per poter fermare questa situazione di disagio.
Se c'è il cane che fa determinati comportamenti, che ha dei determinati comportamenti, il proprietario è giusto che li segua, oppure fino a dove può arrivare a forzare la mano? Cioè magari conoscendo il proprio cane fino a un certo punto si può arrivare oltre?
Sì e no, nel senso che comunque bisogna stare molto attenti a questi segnali. Se il cane si stressa perché magari è un cane che è venuto dal rifugio, che è un cane di canile, che non ha delle esperienze, allora pian piano si può portare a fargli superare anche questi timori, queste paure. Ma un cane che magari ha delle caratteristiche particolari anche semplicemente in passeggiata incontrando altri cani, abbaia, si ferma, si blocca, non si muove più e il proprietario continua a tirarlo, continua a portarlo comunque ad avere un'esasperazione e il cane lì può arrivare a mordere.
Quindi magari in quella situazione sarebbe consigliabile, non dico cambiare strada, ma magari prenderla un pochino più alla larga rispetto all'altro cane che si ha di fronte.
Sì, oppure semplicemente farsi aiutare da qualcuno e far capire anche al cane, fargli fare esperienza, fargli vedere che non succede niente, si incontra altri cani, si incontra altre persone, ci può essere una, insomma, una gestione più tranquilla sia da parte del cane che del padrone. Cioè, possono arrivare a fare una passeggiata tranquilla non dovendo cambiare per forza strada se vedono qualcuno.
Certo, magari mi chiedevo se fosse, ecco, la, come dire, nell'immediato la prima soluzione che uno può mettere, ecco, in pratica poteva essere quella. Però al di là di questo, quanti, diciamo, nei casi che ti capitano, quanti incontri possono, quante sedute possono servire per gestire un episodio, ecco, di aggressione verso altri cani o verso padroni o, insomma, esseri umani?
Ma allora dipende, appunto, dipende da questi, da che tipo di problematica, da quanto il proprietario è collaborativo. Di solito durante gli incontri si danno delle direttive, dei consigli che il proprietario poi deve mettere in pratica, perché ovviamente è lui che ha il cane costantemente sotto mano. Di solito se c'è collaborazione non servono tantissimi incontri. Di solito si fanno, all'inizio si danno si dà un'impostazione con uno scopo finale e poi si fanno degli incontri di verifica per vedere se ci sono stati dei miglioramenti, se ci sono delle nuove situazioni.
Ma qua nel senegalese, insomma, ecco, nei comuni limitrofi, ci sono stati episodi, ecco, gravi, di aggressioni, insomma, ecco, qualcosa del genere?
Sì, ci sono stati. Dopo ovviamente lì subentra l'AST, subentra il veterinario comportamentalista che fa la relazione e poi contatta direttamente il veterinario, un professionista nell'educazione, nell'educazione, oppure lasciano fare al proprietario che si deve gestire la situazione. Quindi o chiamare un educatore oppure provare a risolverla da soli, anche se è molto molto rischioso. Una volta che il cane comunque ha trovato la strategia vincente, una volta che ha morso, lo riproporrà sicuramente.
Insomma, potrà rifarlo, certo.
Sì.
In questo territorio, quello che riguarda, ecco, la zona da Arcevia, insomma, alla costa di Senigallia, ci sono quindi state anche uccisioni, insomma, ecco, qualcosa di, ecco, davvero grave?
No, cioè almeno che sappia io no. Poi sai, non è che mi capitano tutti, io faccio quello che mi viene richiesto, le chiamate che ricevo sono o dalla veterinaria o direttamente dai proprietari, e comunque la veterinaria mi dà sempre la relazione di quello che ha trovato nel cane e insieme si decide anche la strada da percorrere.
Prima hai parlato di se la persona è collaborativa, magari si riescono a risolvere. Perché dici questo? Le persone non sono collaborative?
Perché a volte si trovano persone che magari dicono sì, ok, fanno quello che devono fare quando sono durante la lezione, e poi quando gli si dice di continuare a fare determinate cose anche in casa non sono costanti. Sai, la costanza e la coerenza in questo ambito sono fondamentali.
Ho capito, e in questo senso chiaramente poi dopo si dovrà intervenire in maniera più decisa, oppure è possibile anche intervenire d'ufficio per, come dire, separare il cane dal padrone?
Ad oggi si fa molta difficoltà, perché comunque non ci sono nemmeno le strutture adeguate per poterli poi prendere, cioè si dovrebbe andare a parlare di sequestro. Il sequestro si ha e ce ne sono diversi, però si fa di solito se ci sono cani maltrattati, se non c'è il benessere animale, magari un cane che viene tenuto a guardia di una fabbrica o di qualcosa, insomma, a cui deve fare la guardia e non viene considerato durante tutta la giornata, gli si dà solo da mangiare e basta, o magari neanche da mangiare. Se c'è il cane alla catena, che la catena, cioè, non è un modo di tenere il cane, quindi a quel punto intervengono le guardie zoofile.
Ho capito.
E vedono come devono procedere poi.
Una domanda sulle persone invece, sulla tipologia di persone che si rivolge a te. Innanzitutto sono persone anziane, sono persone giovani, sono persone adulte, mezza età, istruzione varia, insomma, ecco, qualche informazione al riguardo.
Un po' di tutti i tipi, ci sono i ragazzi giovani che magari prendono il cane per la prima volta, ci sono persone che invece hanno anche abbastanza esperienza, hanno avuto altri cani, però con quel cane lì hanno riscontrato delle situazioni da gestire in maniera diversa, che non riescono, a cui non riescono a far fronte loro.
I cani del canile hanno, come dire, una predisposizione, è una parola brutta, non mi piace, però insomma, ecco, hanno una tendenza ad essere più difficili da gestire?
Non è detto, no, non per forza. ci sono cani che sono di canile, che sono perfettamente gestibili da tutti, che sono tranquillissimi, che una volta che escono da lì ricominciano la loro vita normale in famiglia.
Quindi il canile non è per forza un ambiente stressante, o perlomeno se lo è, comunque sia, non incide magari per forza sul carattere dell'animale?
Ovviamente è stressante sempre per il cane vivere in gabbia e avere solamente determinate ore a disposizione con l'umano. Poi dipende anche da canile a canile, nel senso, noi abbiamo una realtà molto molto buona, nel senso che ci sono le volontarie che sono molto spesso presenti, ci sono dei veterinari comportamentalisti che fanno le valutazioni per ogni cane, c'è sempre comunque qualcuno che li segue. Quindi una volta che prendono il cane le famiglie, diciamo che siamo già a buon punto.
Possiamo dare qualche consiglio alle persone che prendono un cane, che magari scelgono, magari lo facessero tutti quanti, di adottare un cane che è, appunto, è stato in canile?
Allora, intanto dare tempo al cane di abituarsi alla nuova realtà e non pensare e pretendere di avere subito il cagnolino perfetto che entra in casa e magari non sporca o non fa qualche danno, gestire un attimo di ansia, l'ansia da separazione che viene chiamata così, poi in realtà ci sono magari tanti tanti problemi dietro, però vabbè, una volta che esci di casa il cane non riesce a star tranquillo e quindi inizia magari a fare qualche attività sostitutiva, quindi a trovare un mobile da rosicchiare oppure un divano da rompere.
Ok, certo. Tra le iniziative che sono state messe in campo, per esempio il Comune di Senigallia ha organizzato questo patentino per i possessori, i padroni di cani, che, insomma, ecco, che utilità hanno questi corsi, che cosa ne pensi?
Secondo me sono molto utili e per fortuna abbiamo visto che non vengono considerati o non c'è una partecipazione solo da parte di proprietari che sono obbligati a farlo. Ma inizia ad esserci una buona partecipazione della popolazione in generale. Considera che l'ultimo patentino che abbiamo fatto ci sono state una trentina di persone che hanno partecipato e di cui alcuni non hanno nemmeno il cane. E questa cosa secondo me è molto molto positiva perché significa che hai una consapevolezza diversa. Magari hai voglia di prendere un cane ma non sai da che parte iniziare, quindi già inizi a capire più o meno cosa significa, quali sono i bisogni del cane, quali sono i segnali calmanti, tutta la normativa che viene spiegata da parte dei vigili urbani, da parte dei medici veterinari dell'AST, quindi c'è una buona formazione.
Insomma, ci si informa prima?
Sì, se ci si informa prima si risolvono la maggior parte dei problemi, cioè problemi che poi magari non ci sono, però comunque se magari mettono a disagio questo primo rapporto che si ha col cane, diciamo che si è più pronti a risolverli anche da soli.
In generale potresti dire che c'è una certa consapevolezza, una buona consapevolezza qua nel territorio, insomma, ecco, senigalliese, riguardo al possesso dei cani e alla loro gestione, oppure siamo, insomma, ancora un po' all'anno zero?
No, direi che siamo a buon punto, insomma, diciamo che ci sono delle situazioni che ovviamente poi dopo esulano da tutta questa consapevolezza e quindi c'è un po' più che altro magari c'è più superficialità, però adesso vedere situazioni proprio esagerate direi che no, ci siamo, insomma, siamo a buon punto. Vi aspettiamo finalmente a casa il 12 maggio, ci sarà questo evento in piazza del Duca dove saranno presenti tutte le realtà senigalliesi e dei dintorni di rifugi, canili eccetera per poter adottare cani. Ci saremo noi come protezione civile con i falchi della Rovere a fare l'esibizione con i nostri cani da ricerca.
Ti ringrazio della disponibilità, ti ringrazio di questo tempo che ci hai concesso e ovviamente torno a invitarti più avanti ai microfoni di Radio Duomo Senigallia.
Sì, grazie.
Buon lavoro.